Buongiorno a tutte e tutti, sono le 11 in punto qui su radiosonar.net e Gemini Network. Io sono la vostra Nella Cinderella e siete all'ascolto del The Cinderella Show. Oggi è una puntata molto molto speciale, perché di tanto in tanto mi arrivano le richieste da voi ascoltatori e ascoltatrici, delle più disparate poi. E oggi è diciamo molto molto speciale questa puntata, già l'ho detto ma lo ripeto, perché vorrei accontentare un'ascoltatrice, nonché mio angelo, ecco, lo dico pubblicamente perché non ho paura, e sto parlando di Elisabetta, che mi ha fatto una richiesta particolare. Mi ha chiesto se potevo dedicare una puntata al cugino Massimo, parlando di un artista del cuore, appunto, di Massimo, e sto parlando di Pat Metheny. E questo virtuoso della chitarra, un compositore dalle mille sfaccettature, produttore innovativo e pioniere della chitarra sintetizzatore. Lui detiene una posizione invidiabile, principalmente dovuta a un'insaziabile intelligenza musicale e apparentemente ad una energia senza fondo. Quindi io partirei subito con il primo brano, che ovviamente ho scelto io e spero di aver scelto bene per l'occasione. E sto parlando del brano And I Love Her, qui reinterpretato da Pat Metheny. Thank you. Questo era il primo brano di oggi, And I Love Her, un brano originariamente dei Beatles, ma qui reinterpretato da Pat Metheny, perché è di lui che oggi parleremo. E visto che sono un po' ignorante in materia, ovviamente sono andata alla ricerca di qualche biografia interessante, ecco, e l'ho trovata su biografieonline.it. E qui ci dice che Patrick Bruce Metheny nasce il 12 agosto del 54 nel Missouri a Lee's Summit, un sobborgo rurale di Kansas City, e ha frequentato assiduamente le sei corde da subito. Poi istruttore quando era ancora teenager all'Università di Miami e alla Boston Berklee College of Music, e deve il suo ingresso al mondo della musica adulta, tra virgolette, grazie al già allora conosciuto Gary Barton. Infatti, incontrato il celebre vibrafonista, al festival di Wichita, il 19enne chitarrista lo convince a dargli un posto nel suo gruppo, e lavorando con lui si troverà a suonare con musicisti del calibro di Steve Swallow ed Eberhard Weber, basso, con il batterista Bob Moses e il chitarrista Mick Goodrick. Mentre ancora fa parte della band di Barton, durante il mese di dicembre, Metheny registra con Jaco Pastorius e Bob Moses il suo primo album come solista, l'ormai mitico Bright Size Life, per conto della neonata ECM. E un esordio impressionante se si considera che Pastorius, scomparso prematuramente, è tuttora da molti considerato il massimo bassista elettrico del Novecento. E durante il suo periodo di permanenza all'ECM, un'etichetta di culto per il jazz e la musica contemporanea, Metheny è apparso su numerosi album, sia in versione solista che con il suo Pat Metheny Group. Ed è proprio grazie alle notevoli vendite dell'album omonimo The Pat Metheny Group, appunto inciso nel 78, che raggiunge lo status di stella riconosciuta della musica.
There was a time, there's no doubt.
ci siamo ascoltati il bellissimo brano This Is Not America di David Bowie, proprio in collaborazione con il Pat Metheny Group. Ma andiamo un pochino avanti, vediamo un po' che cosa succede, insomma, come si evolve la carriera di quest'artista grandioso, Pat Metheny. E infatti, insieme con un team di superstar del jazz, quali Dewey Redman, Michael Brecker, Charlie Hayden e Jack DeJohnette, Metheny incide l'album 8081 ed intraprende un lungo tour mondiale, conquistandosi tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 un pubblico sempre più vasto. E in seguito, proprio forte della sua insaziabile curiosità, ha sviluppato esperienze con i più diversi innovativi personaggi. E diciamo che è un ventaglio di collaborazioni che spaziano dal jazz di stampo tradizionale, come nel caso di Sonny Rollins, all'avanguardia pura, come nel controverso Song X in duo con il re del free Ornette Coleman. Ma sulla ricca e stimolante strada del chitarrista americano troviamo anche Paul Bley, Paul Motion, Hubert Laws, Roy Haynes, Miroslav Vitus, Dave Liebman, Eberhard Weber, Julius Enfield, Billy Higgins, Milton Nascimento, Herbie Hancock, Steve Rich, Joshua Redman, Bruce Hornsby, John Scofield, Trilok Gurtu e icone della canzone d'autore come Johnny Mitchell e David Bowie, con cui incide la celebre This Is Not America che abbiamo appena ascoltato. Io però adesso vi vorrei far ascoltare uno dei tra i più grandi chitarristi jazz, considerato insomma uno dei più grandi. Sto parlando di John Scofield con il brano A Go Go. E John Scofield è un chitarrista, appunto, e compositore jazz rock americano, e il suo lavoro gli ha permesso di lavorare con molti artisti, appunto da Pat Metheny a Miles Davis, e le sue abilità abbracciarono generi come funk, jazz fusion e rock. E insomma, queste è una delle mie scelte e spero di aver centrato il punto, insomma, ecco, spero vi piaccia anche questa mia scelta. Nel 1987, con brani come Last Train Home e Minueno, tratti dall'album Still Life Talking, la dimensione universale della musica del Pat Metheny Group viene definitivamente confermata. Ormai il suo suono attrae il pubblico del jazz, come quello del rock, quello della New Age, come quello dei consumatori casuali di musica. Metheny si è anche cimentato con il cinema, con esiti molto curiosi. E nel 96, ad esempio, viene pubblicata la colonna sonora di Passaggio per il Paradiso, film New Age che vede Metheny impegnato come polistrumentista. Lui è abilissimo con diversi tipi di chitarre, alcune delle quali costruite appositamente per lui da noti liutai e case produttrici. Vitini possiede, a detta dei critici, un limpido fraseggio che fonde amabili linee melodiche con gli insegnamenti dei grandi maestri della moderna chitarra jazz, da Jimmy Hall, con il quale inciderà nel 99 un album in duo, a Wes Montgomery. Attratto anche dai più aggiornati mezzi messi a disposizione della tecnologia, è inoltre considerato uno dei massimi specialisti della synth guitar. Grazie a tutto ciò si è imposto frequentemente nei referendum delle più prestigiose riviste di settore, conquistando numerosi Grammy Awards. E a questo punto io vi faccio ascoltare il già citato brano Last Train Home.
Thank you.
questo era Last Train Home, tratto dall'album Still Life Talking. Ma andiamo un pochino avanti e vediamo che l'ampiezza di vedute che da sempre caratterizza Pat lo ha anche portato a tessere proficui sodalizi con il compositore Steve Reich, esponente di spicco della cosiddetta minimal music, ad esempio nel bellissimo Electric Counterpoint, oppure a collaborare con uno dei più audaci e originali colleghi di strumento, l'inglese Derek Bailey, maestro della musica improvvisata europea. E comunque è impossibile citare tutta la sua produzione, che se ultimamente ha registrato qualche dubbia caduta di gusto, questo è il parere di chi ha scritto l'articolo, si è sempre mantenuta su livelli molto alti, soprattutto all'inizio di carriera. Ma il vulcanico Pat non smette mai di stupire, e sulla scia di quello che aveva già fatto Keith Jarrett con il pianoforte, ha sfornato un superbo disco chitarristico, quel One Quiet Night, che inciso in solitudine con la chitarra baritono lo ha rilanciato agli occhi di critica e pubblico, non solo come virtuoso dello strumento, ma anche come compositore dalla toccante vena melodica. Ma adesso vi faccio ascoltare un altro grande chitarrista jazz e blues, uno dei più grandi di tutti i tempi, sto parlando di B.B. King con la sua Lucille.
The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seem like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals, and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then. You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. If I could sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr., I don't think I still could do it. Because Lucille don't want to play nothing but the blues. And I think I'm pretty glad about that. Because don't nobody sing to me like Lucille. Sing, Lucille. Put it like this. Take it easy, Lucille. I like the way Sammy sings, and I like the way Frank sings. But I can get a little Frank, Sammy, a little Ray Charles. In fact, all the people with soul in this. Hayden Jackson in there. A lot of you want to know why I call the guitar Lucille. Lucille have practically saved my life 2 or 3 times. No kidding, really have. I remember once I was in an automobile accident, and when the car stopped turning over, it fell over on Lucille, and it held it up off of me, really, it held it up off of me. So that's one time it saved my life. The way I came by the name of Lucille, I was over in Twist, Arkansas. I know you've never heard of that one, have you? And one night, the guy started a ball over there, you know, started brawling, you know what I mean. And the guy that was mad with this old lady, when she fell over on this gas tank that was burning for heat, the gas ran all over the floor. And when the gas ran all over the floor, the building caught on fire and almost burned me up trying to save Lucille. I imagine you're still wondering why I call it Lucille. The lady that started that brawl that night was named Lucille. And that's been Lucille ever since to me. One more now, Lucille. it to me. Can I do one more?
E 10 minuti di ascolto del grande B.B. King, tutti quanti assolutamente meritati. Ma adesso vado avanti con, insomma, a parlare di quest'artista, Pat Metheny. E ho trovato un articolo molto interessante su Rolling Stone, scritto da Andrea Coclite, in cui c'è questa intervista di Pat che parla del suo album From This Place, e Pat Metheny dice: mi sono ispirato a Miles Davis per il disco che aspettavo di fare da una vita. Insomma, diciamo 20 Grammy in 12 categorie diverse, decine di album con diverse band e da solista, colonne sonore, collaborazioni con mostri sacri come Ornette Coleman e Steve Reich, come già detto. E nel corso di 50 anni di carriera Pat Metheny ha fatto di tutto e si è tolto praticamente ogni soddisfazione possibile. Come fare allora a continuare a scrivere musica senza ripetersi e restare rilevante? E la risposta nel caso del chitarrista è arrivata da Ron Carter, leggenda del contrabbasso e storico collaboratore di Miles Davis, che durante un viaggio gli ha raccontato come lavorava il trombettista all'epoca di album memorabili come ESP e Nefertiti. Lunghissimi tour in cui costringeva la band a suonare sempre lo stesso repertorio, alternati a session in studio con materiale mai visto prima. E Metheny non se l'è fatto ripetere due volte e ha provato a fare la stessa cosa con la sua band: Antonio Sanchez alla batteria, Linda May Han Ho al basso e William Simcock al pianoforte. A un certo punto delle registrazioni però ha deciso di andare ancora oltre e sfruttare i vantaggi del digitale, inserendo negli arrangiamenti l'orchestra, e il risultato è From This Place, che Metheny ha presentato come l'album che ho aspettato di realizzare per tutta la vita, e che ha raccontato in questa intervista che vi leggerò. E alla domanda che hai definito quest'album il culmine musicale della tua carriera, cosa te lo ha fatto pensare? E Pat risponde: beh, sai, sono in giro da moltissimo tempo, faccio dischi da praticamente 50 anni. Alcuni musicisti passano la carriera cercando di reinventarsi continuamente, e per me è diverso. Vedo la mia musica come un flusso continuo senza interruzioni o cambi di identità. La differenza è che ora ne so molto di più, conosco meglio la musica, e in questo disco mi sono sentito capace di rappresentare al meglio la cultura che mi circonda e anche il rapporto con i musicisti che mi accompagnano. Il disco è il risultato di un periodo molto intenso di concerti, circa 2 anni, in cui abbiamo suonato centinaia di date, e l'idea iniziale dell'album era fissare il senso di comunità che si è creato tra di noi. Poi, e questa è stata una sorpresa, l'album è esploso in un progetto su scala più grande, E alla fine credo che siamo riusciti a ottenere il meglio di due mondi diversi. Da una parte la band, che ha registrato in maniera spontanea, e dall'altra le orchestrazioni, che sono frutto di un lavoro più riflessivo. È una cosa che non avevo mai fatto in maniera così estesa, ma che ammiravo nei dischi di altri artisti. E, per esempio, sicuramente gli album della City AI di fine anni 60, un periodo molto particolare. Musicisti come West Montgomery e Hubert Laws hanno registrato per questa etichetta e i loro album venivano orchestrati in un secondo momento da maestri come Don Sebesky. From This Place è collegato a quel periodo, ma il contenuto musicale è differente. Le composizioni sono super moderne e i musicisti che le suonano non sono turnisti scelti all'ultimo momento, ma una band che suonava insieme da anni. È un ibrido che riflette il mio percorso, molta della musica che ho sempre amato e il modo in cui era registrata. È un album molto speciale per me. Ho letto che hai lavorato questo disco con il metodo Miles Davis. Di cosa si tratta? E nel corso degli anni ho lavorato diverse volte con Ron Carter, abbiamo suonato insieme e viaggiato molto. L'occasione era perfetta, ho potuto fargli tutte le mie domande da fan e non solo su Miles. Se dovessi elencare i miei 20 album preferiti, Ron avrà suonato su almeno 12. E Wes Montgomery, Kenny Burrell, Hubert Laws, e gli ho chiesto perché non suonavate mai dal vivo con i brani di ESP. E la scaletta era sempre la stessa: Autumn Leaves, Joshua, Stella, My Funny Valentine e tutti gli standard. Suonavano quel set che anche mentre registravano Nefertiti, e mi sono sempre chiesto perché. Lui mi ha detto: Miles faceva così, voleva che suonassimo gli standard così da sviluppare un modo nuovo di interpretarli ogni sera e arrivare in studio con tante soluzioni a disposizione per le nuove composizioni. Quando ho scoperto questa cosa, avevo già suonato 250 concerti con l'attuale formazione e stavo cercando di capire cosa fare, come registrare questo disco. Quella storia ha cambiato tutto, ho pensato. Farò così, scriverò nuova musica, ma non la farò ascoltare agli altri. Andremo in studio e applicheremo tutta l'esperienza che abbiamo accumulato sul palco a questa musica. È andata così.
Thank you.
E sono tornata di nuovo in voce con voi dopo aver ascoltato il brano The Red One di Pat Metheny insieme a John Scofield. Ma andiamo velocemente avanti con l'intervista che vi stavo leggendo prima e vediamo cosa risponde Pat alla domanda se ha funzionato questo reinventare la musica. E lui risponde: sì, ma c'è una differenza. Mentre lavoravamo con questo metodo ho iniziato a pensare alle orchestrazioni. La musica che avevo scritto era un po' cinematografica, non mi sembrava giusta per il quartetto, era come se suggerisse qualcosa di diverso, ma non sapevo cosa. A un certo punto l'ho capito e ho iniziato a chiedere agli altri di lasciare degli spazi vuoti. E l'intervistatore dice: non deve essere stato facile per gli altri musicisti. E lui, Pat, risponde: credo fossero confusi, ma alla fine sono riuscito a spiegarmi. Usavo un'analogia con i film della Marvel. Moltissime scene di quei film sono girate con il green screen in una stanza vuota con il regista che dice: poi da lì viene fuori il mostro e dovete reagire. In un certo senso abbiamo fatto la stessa cosa. E poi mi sento quasi obbligato a preparare delle sfide per alcuni musicisti. Antonio Sanchez, il batterista, per esempio, è così, e ogni volta che lo vedo costretto a studiare un brano e ad esercitarsi penso: missione compiuta. E parliamo invece della title track. L'hai scritta il giorno dopo le elezioni del 2016. Cosa ti ha portato a scrivere un pezzo politico e che impressione ti fa ascoltarlo adesso, insomma, dopo 3 anni? E con il tempo ho imparato a mettermi nelle condizioni di poter reagire musicalmente a input di tutti i tipi. Sono super consapevole di quello che succede attorno a me. Lo sono a livello politico, è sempre stato così, ma anche a livello culturale, familiare, eccetera. Riascoltare quel brano adesso, con una certa distanza da quella giornata, mi ha fatto capire che tutto quello che mi succede, tutto quello che provoca una reazione musicale, tende a scomparire, mentre resta solo quello che trascende quel momento. Questa trascendenza è ciò che rende la musica, beh, musica. E detto questo, quella mattina è stata devastante quello che è successo. Alla Casa Bianca è arrivato uno stronzo, non solo un orrendo essere umano, ma un vero criminale, ed è diventato presidente per un cavillo tecnico di cui non siamo ancora liberati. Il nostro paese ha ancora una grande idea, forse la migliore in assoluto. David Bowie l'ha definito il cielo più grande e aveva ragione. Forse un giorno riusciremo a realizzare le promesse nascoste in quell'idea e sarà fantastico, ma ora siamo in uno stato infantile. E sai, non è insolito fare un passo in avanti e 10 indietro. Dopo Obama pensavamo: oh, eccoci, ce l'abbiamo fatta. Beh, non è andata proprio così. Il cambiamento è un processo doloroso che richiede il contributo delle persone che hanno una visione del futuro, che hanno un'idea di cosa sia la speranza. Gli americani sono bravi anche in questo. E la frase di David Bowie che hai citato è nel testo un'altra canzone politica, This is not America, che avete scritto insieme. Credi sia ancora rilevante? È un brano ancora molto rilevante. È strano pensarci, perché sono tornato a suonarla di recente e non lo facevo da tempo. L'ho suonata da solo, ovviamente, ed è straordinario come il pubblico risponda a quel brano. E non parlo solo del pubblico americano. Forse è più rilevante adesso rispetto al momento in cui l'abbiamo registrata. Il film per cui l'abbiamo scritta parlava dell'era post-Vietnam e ora siamo in una sorta di epoca post-post-Vietnam. Un periodo difficile da definire, ma insomma, oggi è chiaro quali siano i pericoli del potere, non solo in America. Anche voi in Italia avete i vostri problemi, no? Dobbiamo essere vigili. E sembra quasi una profezia quest'ultima domanda alle vicende che purtroppo stiamo vivendo in questi ultimi tempi. E adesso però vi faccio ascoltare il prossimo brano. E lui è un altro grande chitarrista jazz di tutti i tempi. Sto parlando di Django Reinhardt e il brano è I Got Rhythm. Thank you. Ed eccomi di nuovo in voce con voi dopo aver ascoltato il grande Django Reinhardt con il brano I Got Rhythm. Ma ahimè, siamo giunti al termine della puntata di oggi, una puntata splendida, e infatti è per questo motivo ringrazio Elisabetta per aver voluto dedicare tutta la puntata a suo cugino Massimo. Ringrazio anche Massimo ovviamente perché, ecco, sono riuscita ad arricchire il mio bagaglio musicale, tra virgolette, e conoscere meglio questo artista Pat Metheny e i grandi chitarristi jazz. E ovviamente io esorto tutti e tutte a scrivermi e a contattarmi per qualsiasi proposta, quindi se avete qualcosa in mente mi farebbe piacere, ecco, fare una puntata dedicata, insomma, quello che volete, qualsiasi argomento è ben accetto nel rispetto di tutti e tutte. E grazie ancora Elisabetta, è stata veramente una bella esperienza e spero sia stata una puntata anche di gradimento per Massimo. E io vi do adesso appuntamento però a venerdì prossimo, sempre alle 11, sempre qui su radiosonar.net e Gemini Network. Voi continuate a seguire tutta la nostra programmazione e i nostri social Facebook, Twitter e Instagram. Noi ci salutiamo sulle note dell'ultima proposta musicale, e è una voce femminile, lei è Buica in collaborazione con Pat Metheny, e il brano è Non lo sé. Io vi auguro buon proseguimento della giornata, buon weekend e un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella. Ciao ciao!
Yo ya no. insieme.